Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo i giorni di preghiera, di ritiro, invocando lo Spirito del Signore perché ci preceda, ci accompagni, ci mantenga alla presenza di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo undicesimo, versetto 21b, 33. Tuttavia, in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Dio? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Dio e Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato giù in una cesta lungo il muro e sfuggii dalle sue mani. Parola di Dio.
Dopo avere ripetutamente preparato la strada al vanto, dicendo che parla da stolto, dicendo che non ci si deve vantare, che non parla secondo il Signore, mostrando sostanzialmente che vi è costretto, ecco, dopo aver preparato la via in questo modo, oggi vediamo il vanto secondo la carne, diciamo, ecco, come Paolo dice prima al capitolo 11, al versetto 18, poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. E oggi vediamo l'inizio di questo vanto dell'Apostolo.
Questo collegamento dell'elenco che fa adesso con il contesto precedente, a me sembrava che questo sono ebrei anch'io, sono israeliti, insomma questa prima parte dove si pone in confronto proprio diretto, mi sembrava ovvio legarla a queste figure di persone che dentro la comunità dividevano la comunità da Paolo, questi falsi apostoli, operai fraudolenti. Io pensavo che fosse riferita ancora a quanto ho appena finito di dire e che quindi aggiungesse questo elenco anche alcuni elementi per cercare di immaginarsi chi erano, ecco, questi che usavano la comunità in qualche maniera, anche le finanze, l'aiuto della comunità, eppure predicavano un Vangelo diverso da quello dell'Apostolo, eccetera, eccetera. E, ecco, detto questo, cioè che pensavo che per confronto si vedesse anche qualche cosa in più di quelle figure, mi sembra che Paolo si vanti, faccia emergere degli elementi suoi propri, e già nella parte di oggi faccio un elenco che raccoglie diversi punti complementari o comunque in sviluppo, perché i primi sono sulla sua identità, poi dopo dice le fatiche, tutte le sofferenze che ha passato, e in questo, e poi ancora passerà alle rivelazioni, alle visioni, ma oggi mi sembra che questo elenco appunto sia divisibile, la prima parte sull'origine, su chi è Paolo, e poi su tutte le prove che ha passato e sono dimostrabili, quanto superiore a ogni altra sia stata la sua fatica. E allora, per la prima, per solo una cosa rispetto alla prima parte, sono ebrei, sono israeliti, sono stirpe di Abramo, sono ministri di Cristo, questi quattro elementi, mi chiedevo che sviluppo avevano. E allora, ebrei, israeliti, stirpe di Abramo, anche in Romani è così, che ritorna questo elemento. Gli israeliti, capitolo 9, versetto 4, è legato alla figliolanza, alla gloria, alle alleanze, il culto, le promesse, cioè tutto quello che è stato promesso al popolo di Dio. E questo collegamento tra essere israeliti e stirpe di Abramo è la stessa che è in 11, sempre in Romani, 11:1, anch'io infatti sono israelita della stirpe di Abramo, tribù di Beniamino. E mi sembra che riferirsi ad Abramo sia un estendere, cioè oltre a essere proprietario di tutte le promesse fatte al popolo, anche delle promesse ad Abramo, cioè di una discendenza universale. Mi sembra che il crescendo sia rispetto alla grandezza di promesse ricevute. Ministri di Cristo sia in questo uno sviluppo ancora in salita, c'è ancora di più, ha conosciuto ed ha avuto un incarico da Gesù.
Io continuo a seguire con grande attenzione in questa lezione, in questa parte della seconda ai Corinti, la questione del vanto. Sento oggi in parallelo il versetto 30, se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza, lo sento molto consonante, per niente in stridore con quanto aveva detto nel capitolo precedente: chi si vanta, si vanti nel Signore. Vantarsi della debolezza mi sembra sia proprio un vantarsi del Signore, cioè che le cose buone le ha fatte il Signore, perché io, mi pare dica Paolo, riscontro solamente di essere debole, e allora davvero mi sento amato, mi vanto, perché il Signore ha fatto tutte le cose grandi. E in questa debolezza, oltre alle fatiche, le umiliazioni, i pesi subiti, ci metto anche questo, come se mi sembra, come lui viva questo fatto di essere portato a vantarsi. Cioè intendo, chi riceve scandalo, che io non ne frema, potrebbe essere anche, a mio avviso, lo scandalo che lui riceve anche da questa continua sollecitazione non buona al vanto, e che lo porta a dire
per esempio al versetto 17, quello che io dico, però non lo dico secondo il Signore, tutte le volte, oppure oggi in quello in cui oso vantarmi lo dico da stolto, veramente costretto, oltre a tutto il resto, a una grande debolezza, e in questo riconoscersi, tutto il vanto va nelle opere del Signore.
Se non conoscessimo questi aspetti della biografia di Paolo e lo conoscessimo solo come maestro, sarebbe diverso. Cioè, comunque, questi versetti noi dobbiamo anche ringraziare chi lo ha indotto a vantarsi, perché comunque veniamo a sapere, insomma, degli aspetti sui quali poco si riflette quando si legge Paolo, perché Paolo è difficile da capire e tante volte implica, cioè le lezioni sulle lettere di Paolo, anche le letture sulle lettere di Paolo sono molto complesse, sembra che sì, lui sia un dottore, insomma, pensare che 5 volte dai giudei ha ricevuto le 40 frustate. Non so, non credo che sia iperbole, se lo dice vuol dire che le ha subite. Direi proprio di sì. 3 volte sono stato bastonato.
Dai gentili forse dai romani probabilmente, ma non è chiaro.
No, comunque i numeri sono la matematica. Cioè qua parla di frustate, di bastonate, di...
Sì.
Insomma, uno quando è sotto le frustate non è che... cioè si ringalluzzisce tanto, frustate sono frustate, lapidazione e poi naufragi, insomma sono testi che ci devono fare anche pensare quanto l'Apostolo ha vissuto. Mi viene in mente la lettera ai Romani quando dice: chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Cioè, uno che subisce queste cose può anche dubitare dell'amore di Cristo, se no non scriverebbe qui. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice, forse la tribolazione, la spada, la persecuzione, cioè dice queste cose non ci separano dall'amore di Cristo, ma non è scontato. Perché quando uno è sotto l'umiliazione non è che si vanta già, si vanta dopo, casomai quando l'ha superata, ma non quando c'è sotto.
Sì, sono umiliazioni, ma mi sembra che per Paolo siano appunto il vertice del vanto. Cioè lui alla fine fa parte del popolo eletto, quindi è uno dei figli di Abramo, però ha un'altra elezione, cioè di partecipare alla croce, e questo per pura grazia, ecco perché infatti dopo dice, ripete anche nel capitolo 12, dice al versetto 9, quando appunto parla di questa sua malattia, dice vanterò, quindi questa prova nella carne, mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Quindi il punto è questo, ecco, mi pare.
Paolo non lo dice quando ha avuto questa esperienza, ma negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, quando appunto dopo l'esperienza di Damasco, Anania ha problemi, perché dice ho udito che quest'uomo, ecco, ha fatto molto male. Ecco, allora il Signore, ecco, dice: va, poiché egli è uno strumento che io mi sono scelto, io poi gli mostrerò quanto dovrà patire a causa del mio nome. Paolo non parla di questa esperienza, ma evidentemente il Signore gli ha progettato, insomma, ha programmato in un certo senso. E proprio alla fine della lettera, ecco, siccome Paolo, la sua sofferenza è il segno più specifico del suo ministero, E così alla fine proprio lo conferma, perché tra Cristo e l'Apostolo c'è veramente una profonda identificazione della debolezza. Al capitolo 13 proprio chiude così: Cristo fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio, e noi che siamo deboli in Lui saremo vivi con Lui per la potenza di Dio. Ecco, mi sembrava è questa la forza di Paolo. Ecco, il Signore gliela ha profetizzate tutte queste cose terribili, certo, poi l'umiliazione di scappare fuori da Damasco in una cesta è una cosa, no?
Beh, è andata bene.
Beh, è andata bene, però.
Forse vuol mostrare che fin dall'inizio ha patito.
Ha patito, ma anche, oltre che appunto le verghe, anche questa umiliazione.
Beh, umiliazione, veramente.
Beh, no, in una cesta.
Sì, molti vogliono vedere l'umiliazione, io non ce la vedo, però è un problema di interpretazione del tono con cui l'Apostolo dice questo, che è un po' singolare effettivamente, perché lo aggiunge alla fine di questo elenco come un evento molto particolare, preciso, circostanziato, ecco, a Damasco, eccetera. Sembra che si riferisca appunto all'inizio, dopo la sua accettazione di Gesù. Gli atti dicono un po' diverso, cioè possono convergere, però non specificano questa cosa, ecco, però dicono che lui subito e i fratelli lo fecero partire, ecco. Poi perché qui e con quale tono lo citi si può leggere, insomma, come si può, uno può percepirlo in modi diversi. Non è sempre che c'è un elenco lunghissimo, Paolo ne ha almeno 4-5 di questi elenchi sulle sue patimenti, sue, quello che ha, diciamo, quello che ha pagato, quello che, perché sono anche molto diverse tra loro, non sono tutti uguali, veglie, nessuno l'ha costretto a vegliare, diciamo, naufragi, succede anche ad altri quando uno va in mare a quel tempo, mette nel calderone, diciamo, nell'elenco molte cose diverse. Una delle cose è appunto 5 volte ha ricevuto la punizione legale dai giudei. Questo, tra l'altro, molti notano, questo è uno dei testi più sicuri per mostrare che Paolo ha sempre continuato a vivere da giudeo, non si è mai separato dalla sinagoga, altrimenti non avrebbe ricevuto le punizioni legali, che non si ricevono. Paolo le riceveva perché era disturbatore, cioè perché insisteva. Avremmo fatto così anche noi, io penso, generalmente parlando. Se viene uno qui e tutte le volte continua a insistere dicendo che Gesù non è il Messia, noi ci arrabbiamo a un certo punto e lo mettiamo anche fuori, comunque, insomma, perché divide la comunità. Il Messia forse non lo direbbe, ma è una cosa importante che divida. A un certo punto ognuno che provoca divisione viene punito, no? Chi ha la responsabilità prova a tenere unita la comunità. Se qui c'è uno che tutte le volte che va in sinagoga, abbiamo attestazione negli atti che Paolo a un certo punto, non mi ricordo più se a Efeso, cominciò non a insegnare più in sinagoga, andava in sinagoga, ma la sua dottrina, il suo annuncio non lo faceva più in sinagoga, lo faceva, aveva separato, aveva preso in affitto questa aula di tiranno, ricordate che c'è questo episodio, in modo che poteva fare le cose tranquillamente, e lì potevano ascoltarlo sia giudei che non giudei, e non c'era bisogno di litigare, mentre in sinagoga si litigava evidentemente. E comunque è uno degli attestati più sicuri del legame continuo di Paolo con la sinagoga, che se uno smette di andare in sinagoga nessuno va a cercarlo, e se invece uno continua ad andare in sinagoga a disturbare. Comunque è molto bello questo elenco. Io vedo un punto sempre difficile nell'interpretazione. Penso anch'io che chi sono questi con cui lui si confronta? Sono ebrei, israeliti, sono anch'io? Sono ministri, diaconi di Cristo più di loro, sono i falsi apostoli? Dovrebbero essere quelli. Ma prima dice, qui non dice che sono falsi apostoli, là dice che sono diaconi del Satana. Prima, al versetto 14. No, io non dico questo, dico c'è una difficoltà nell'interpretazione, non dico che non sono gli stessi, dico che l'interpretazione più abituale dice che sono gli stessi. Sottolineo una mia difficoltà, cioè nell'interpretazione, non posso sostenere una cosa diversa. Dico, poco prima ha detto che sono diaconi del Satana, che si mascherano da diaconi di Cristo. Adesso si confronta dicendo che lui è, sono diaconi di Cristo, io più di loro. Può darsi che sia, io penso che siano gli stessi, voglio dire, può servire anche questo brano qui per interpretare quello precedente, allora, che va interpretato, insomma, con attenzione, ecco, non come una definizione assoluta, perché se sono diaconi del Satana è difficile confrontarsi dicendo che sono più di loro. Se sono di più vuol dire che anche loro sono qualcosa, che servono Cristo in qualche modo, non lo so. Questo era un punto che mi ero... Ecco, l'ultima cosa che avete già sottolineato è questo vanto nelle tribolazioni, nelle sofferenze per Cristo, è paradossale, nessuno si vanta in questo modo. Cioè, presuppone non un aspetto negativo rispetto a un aspetto positivo, presuppone che per Paolo sono proprio i patimenti di Gesù in lui che dimostrano la verità del suo apostolato. Cito solo un versetto del precedente, al capitolo 3, al capitolo 4, sarebbe dal versetto 7 in poi, quando dice abbiamo questo tesoro in vasi di Creta, e a un certo punto dice portiamo sempre in noi il morire di Gesù affinché anche la vita di Gesù risorto sia testimoniata nella nostra carne, dell'apostolo. Insomma, è proprio in questo modo che si testimonia la vita del risorto in questo tempo. A me sembra che sia centrale, io capisco così, per Paolo, la validità della croce ancora. E la croce, in questo tempo, è la croce che manifesta la risurrezione. È la croce il modo in cui la risurrezione è presente, perché l'apostolo porta in sé il morire di Gesù, qui c'è tutto un elenco, in modo che anche la vita di Gesù si manifesti nella propria carne, e nel fatto che porta tutto questo con pazienza, con speranza, eccetera. Cioè che questa è la vita del risorto in questo tempo. Forse questo è anche uno dei punti, secondo alcuni esegeti, che lo distinguono da questi oppositori. Troviamo qualche traccia anche nella prima Corinzi, ecco, la risurrezione è già avvenuta, diciamo, eccetera. Qui c'è un'insistenza di Paolo nel fatto che la risurrezione, cioè la risurrezione che è già in noi, lo Spirito, si manifesta in questo modo, si manifesta nel modo in cui si portano i patimenti di Gesù.